ci ha raggiunti come di consueto a quest'ora del mattino anche Davide Giacalone, con cui facciamo alcune riflessioni e approfondiamo i temi principali della nostra rassegna stampa. Buongiorno Davide.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora partiamo dalla prima della stampa, titolo di apertura: Green Pass, Italia a rischio paralisi, molti settori in agitazione per il certificato, dai porti agli autotrasporti. E poi mi fa sorridere Massimiliano Panarari, che in un commento cita insomma le parole di ieri di Beppe Grillo, che è tornato a parlare insomma della giornata di domani, ha detto: lo Stato paghi i tamponi ai lavoratori non vaccinati, e Panarari scrive: dal reddito di cittadinanza al tampone di cittadinanza. È una pacificazione impossibile, come scrive Sorgi sempre sulla stampa, Davide?
No, basta mettere i piedi per terra e ragionare di cose concrete e non supporre che se non voglio prendere la patente abbia diritto al taxi di cittadinanza, voglio dire, è una libera scelta, poi ognuno si regola come crede. A me non tornano i conti, leggo i giornali di oggi e non mi tornano i conti, perché in Italia ieri sera, tenete presente che sono percentuali che crescono ora dopo ora, aveva completato il ciclo vaccinale con due dosi l'80.54% della popolazione, attenzione, della popolazione sopra i 12 anni, che significa che l'incidenza sull'insieme della popolazione è più bassa, ma credo che sotto i 12 anni non vadano a lavorare, almeno, voglio dire, salvo novità dell'ultima ora. La differenza con la percentuale di quanti hanno fatto almeno una dose è significativa, perché almeno una dose l'ha fatta l'85.03% ieri sera degli italiani. Significa che si stanno vaccinando un numero considerevole di persone in queste ore. 85.3% significa che a ieri sera non era vaccinato, fra i vaccinabili sopra i 12 anni, poco meno del 15% della popolazione. Ora, anche a volere ammettere che questo 15% non ci sia un solo pensionato, un solo disoccupato, un solo nulla facente per digiorno, che poi anche quello è un diritto civile, cioè uso il mio tempo come mi pare, tutti i lavoratori, questi di meno 15%, e si blocca tutto? Allora, ho l'impressione che noi ci si stia prendendo in giro, perché se voi andate a guardare una serie importante di categorie professionali o di lavoratori, scoprite che in quei posti lì, adesso lascia perdere i sanitari che era obbligatorio, la vaccinazione sta abbondantemente sopra il 90%. Quindi io sono convinto che a Trieste i portuali non stanno ponendo un problema sanitario. Hanno utilizzando il Green Pass e questa faccenda come forma di pressione politica o sindacale, mettetela come vi pare, ma è una cosa che non si può vedere, perché e non è un problema del capo dei portuali a Trieste che dice: io sono vaccinato, perché sono tutti vaccinati, chiaro? Sia questi che i manifestanti sono tutti vaccinati. Lo dicono quelle percentuali, se no ce ne stanno quelli. Dice: io non sono vaccinato, ma mi batto per la libertà di quelli che non sono vaccinati. No, perché stai negando la libertà di tanti milioni di lavoratori, che se si bloccano i trasporti e i porti non si lavora più e non si cresce e non si recupera la ricchezza che si è perduta durante la stagione che ancora dura purtroppo della pandemia. È chiaro questo? Quindi la state usando come arma di ricatto e va detta le cose come stanno. Quindi non si paga il tampone a chi non vuole vaccinarsi. Non si paga il tampone a chi non vuole vaccinarsi. Ad alcuni sì, però, e ve lo dico subito. Per esempio, prendete il settore dei trasporti. Camionisti che vengono dall'estero e che sono vaccinati con Sinovac o con Sputnik. Oh, ragazzi, non sarà mica colpa loro, li hanno vaccinati. Però siccome sono vaccini che non sono riconosciuti in Italia e quindi possono creare un problema, non c'è alcun dubbio, si sottopone a un test e questo test è a spese del paese nel quale tu arrivi. Non mi fa una piega. Il problema semmai è un altro. Per esempio, i certificati e quindi i Green Pass a quelli che sono guariti, che in Italia sono difficoltosi ed è un impedimento burocratico, oppure a quelli che non l'hanno ancora ricevuto, talché c'è infatti una deroga, e poi al posto del Green Pass presentare il certificato di guarigione, che sì, certo, viola un po' la privacy, ma insomma Ecco, queste sono le cose a cui rimediare. E naturalmente agli esposti, a quelli che non possono vaccinarsi, il tampone deve essere gratis. Ma a quelli che non vogliono, la risposta è no.
Davide, andiamo sulla prima pagina della Repubblica. Ovviamente il titolo principale è la minaccia dei no pass, bloccheremo il paese, ma c'è un trafiletto che mi interessa di più, appunto lo scontro alla Camera tra la ministra dell'interno Lamorgese e Giorgia Meloni sulla questione degli scontri a Roma dello scorso weekend, in particolare Forza Nuova. La questione legata a Castellino, che ci dici in merito?
Ma ieri il dibattito alla Camera sulle comunicazioni del ministro Lamorgese, che per la verità devono ancora avvenire, cioè nel senso che quella ieri era la risposta a un'interrogazione, vabbè, però insomma era l'occasione per parlare di queste cose in Parlamento, è stato molto duro, molto aspro, però è inutile che la si monta come se fosse chissà che cosa, è abbastanza la normalità di tutti i parlamenti in cui si discute liberamente, possono esserci dei passaggi molto duri, però se guardiamo nella sostanza io lo trovo abbastanza confortante. In fondo qual è la tesi sostenuta dalla destra? Che abbiano ragione o torto, che la si condivida o meno, la sto semplicemente che il ministro degli interni è venuto meno ai suoi doveri, non esercitando i suoi poteri nel fermare per tempo i violenti in piazza. Quindi, nella sostanza, hanno chiesto da destra maggiore vigilanza e repressione. Beh, oltre a essere totalmente coerente con l'essere di destra, destra democratica, non è che uno dice destra, dice dei fascisti, destra, oltre ad essere totalmente coerente, è anche confortante, visto e considerata qual era la matrice dei violenti a questo giro. Quindi non la farei così drammatica la faccenda. Emerge tra l'altro sui giornali di oggi che la procura aveva già chiesto l'arresto almeno di uno di questi capi delle violenze in piazza di Castellino, ma che l'arresto non era stato consentito, non era stato avallato da una decisione del giudice delle indagini preliminari. Funziona così il nostro diritto. Vi ricordate quante volte abbiamo commentato, ai noi, diciamo così, notizia del quello che era stato denunciato per violenze, quello che era stato detto che picchiava la moglie o la compagna, che era stato diffidato dall'avvicinarsi e poi ci scappa magari il morto? E uno dice, ma perché non siete intervenuti prima? È perché è difficilissimo riuscire a mettere un confine tra quello che è il travalicare la libertà altrui e il difendere la sicurezza degli altri. In questo caso Castellino non ci sarebbe stato in piazza se il giudice di indagine preliminare avesse consentito l'arresto, ma il giudice non l'ha consentito, questo è il nostro sistema di diritto. Quindi noi dentro questo sistema di diritto abbiamo però altrettanto diritto alla sicurezza. Da qui le critiche ieri della destra al ministro Lamorgese ci stanno tutte, le risposte del ministro Lamorgese sono razionali, quindi avanti così che va bene.
Andiamo anche sulla prima del Messaggero. Questa mattina l'apertura è dedicata anche in questo caso al pass, appunto titolo pass protesta di Porti e Tir, ma il governo non si ferma. Subito di spalla addio all'Italia, il simbolo di un paese che non c'è più, e ancora sotto spinta super bonus, cessione dei crediti facile per le famiglie. Poi ovviamente nella fotonotizia la strage in Norvegia, il killer come Breivik, una strage con arco e frecce. Andiamo però a pagina 14 del Messaggero, dove si parla del G20 di Roma. Allarme violenti, 500 militari per la sicurezza, il piano del Viminale per il summit del 30 e il 31 ottobre, ci sarà lo scudo antidroni e ci sono timori anche per le azioni dei Novax di domani e sabato, sono vietati cortei e piazze.
Allora, adesso non so se con la moda del Covid il G20 diventa l'appuntamento dei Novax. Normalmente era l'appuntamento dei black bloc e dei centri sociali, cioè fino a Ino Global, fino alla volta scorsa, poi sai, le mode cambiano. Non cambia niente però, non cambia assolutamente niente. Vi ricordate Genova? Vi ricordate i violenti? Quante volte, diciamo, qualche ascoltatore ha voluto commentare dandoci delle propensioni, diciamo, forsennatamente di destra, modello fascisti, insomma, solo perché ricordavamo che i carabinieri erano stati assaltati con un estintore, a Genova, nel tentativo di sfasciargli il cranio, perché quelli erano i violenti che erano in piazza. E siccome erano, diciamo, genericamente assimilati alla Galassia Rossa, ecco che chi metteva in evidenza queste cose diventava un esponente nero. All'ultimo giro è capitato l'esatto contrario, per cui qualcuno ha pensato che noi fossimo convertiti al rosso, però non sono balle. La verità è che chiunque si comporta in maniera violenta, chiunque organizza operazioni violente, deve essere represso e deve avere a che fare con la giustizia, cioè un regolare processo, una bella difesa, e vediamo come va a finire. Questo è l'ordine democratico. Senza questo semplicemente non esiste la possibilità della libertà. La libertà è quella di manifestare qualsiasi opinione, la tua che la manifesti, la mia è di non essere aggredito perché la penso diversamente. Ergo, se tu provi a fare una cosa di questo tipo, non discutiamo di quello che hai sostenuto, discutiamo di quello che hai fatto e ti metto in galera, perché è giusto così.
Ripartiamo da pagina 20 del Corriere della Sera, apertura delle cronache. L'operaia travolta da un pancale, morta dopo 40 giorni di agonia. Sui social aveva scritto: darei la vita per la famiglia. In un giorno tre vittime sul lavoro. Davide.
Abbiamo già cercato di osservare su un tema drammatico, perché è veramente inammissibile che non tutte le vittime, coloro i quali muoiono sul lavoro, possono essere sommati nella stessa categoria, no? Perché ci sono, intanto ci sono le disgrazie, poi ci sono anche le responsabilità di chi non ha applicato delle norme di sicurezza. È però inutile girarci attorno, questo numero così alto e così concentrato nel tempo in parte ha a che vedere con la ripresa, molto importante, quindi un richiamo più massiccio al lavoro, ma ha a che vedere con la scarsa sicurezza, il scarso controllo. Il governo è intervenuto come in questi casi si suol fare, e cioè descrivendo una penalità più forte fino alla sospensione, alla chiusura per le aziende dove capitano queste cose, per responsabilità ovviamente, non per fatalità o per disgrazia. E sì, capisco, nel senso che quella è la strada della punizione. Bisognerebbe fare molto di più, soprattutto le organizzazioni datoriali, cioè degli imprenditori. Una azienda dove la sicurezza è seguita è un'azienda più produttiva, perché è un'azienda meglio organizzata. Un'azienda con scarsa attenzione alla sicurezza è, con ogni probabilità, anzi sicuramente, un'azienda meno capace di competere, quindi anche per la salute collettiva economica, oltre che ovviamente per il rispetto della vita, bisognerebbe su questo tema veramente non transigere minimamente.
Davide, ci avviciniamo ovviamente ai ballottaggi di questa tornata di elezioni amministrative. Ti porto sulla Stampa, che in prima pagina ovviamente posta la questione di Torino. Da Torino al fascismo, la lite lo russo da Milano. Si alza il livello, appunto, del confronto tra, anzi più che altro la tensione si alza tra i candidati al ballottaggio di Milano e di Torino.
I ballottaggi sono tanti, naturalmente, e tutti hanno la loro particolarità, però hanno in comune, almeno dal punto di vista dell'informazione, questo. Per esempio, vedete Torino, i due sfidanti che arriveranno al ballottaggio, che domenica si vota al ballottaggio, si erano distinti, bravi, cioè per civiltà, infatti si dicevano i due avversari amici. Vabbè, alla fine sono riusciti sul fascismo, infiammato la questione del fascismo, che tendenzialmente ha a che vedere zero con l'attività del comune, cioè diciamo che cosa vuoi fare in comune. Altri casi, per esempio, ho visto sui giornali oggi il ballottaggio di Latina, arriva alle cronache perché il gruppo del centrodestra si è presentato e dice: vedete, sono uniti. Sì, per il ballottaggio, per il resto no, perché c'è un'intervista oggi al Messaggero di Berlusconi che chiede l'obbligo del vaccino. E non mi sembrava che Fratelli d'Italia e la Lega fossero su questa posizione, quindi non è che al ballottaggio tifano tutti per il loro, e vabbè, volevo pure vedere il contrario. A Roma c'è una cronaca del Messaggero del dibattito fatto ieri, in cui si stupiscono, dice: beh, si è parlato di problemi concreti. Ieri ce l'avete fatta, nel senso che è stato un confronto non fatto solamente di battute o di schieramenti. Però, per esempio, che so, la scelta, prendete il esponente del partito che ha il gruppo che ha preso più voti a Roma, si è collocato come il partito più votato, Calenda. Dice: io alla fine voterò per Gualtieri, contro il grillismo e i grillini. Sì, peccato che Gualtieri sta cercando i voti dei grillini, esattamente come peraltro li sta cercando Michetti, il suo avversario. A quel punto uno dell'elettore dice: sì, vabbè, ma allora, se state cercando tutti gli stessi voti, c'è un'Italia, saremmo noi italiani, quell'85% 03 ieri, ma già questa mattina siamo un po' di più, che non è che siccome ci siamo vaccinati la pensiamo allo stesso modo, ma manco per idea, la pensiamo, il vaccino non c'è. Il vaccino ci unisce su una cosa, siamo con i piedi per terra abbastanza razionali, forse si meriterebbe un dibattito politico un po' più razionale e basato sui fatti.
Davide, hai appena citato Carlo Calenda, leader di Azione, che sarà nostro ospite tra poco, sarà intorno alle 7:35-7:40. Come sempre, noi ti chiediamo se ci regali, come è già accaduto un'altra volta, un po' del tuo tempo, magari rimani con noi.
Beh, volentieri, ripeto, anche volentieri, anche in questo caso se non la prende male
poi a un certo punto, Davide, smetteremo di farti le proposte in diretta,
sì,
senza avvisarti prima.
Diciamo,
hai degli appuntamenti tu già al mattino alle 7:35
con l'edicolante, col caffè, insomma lui ha le sue cose,
hai l'eleganza di non dirlo, insomma.
Allora voglio toccare un tema, poi magari appunto ci lasciamo perché arriva Calenda, che ha a che vedere un po' con la radio, ma perché parliamo di musica. In realtà non mi sembra di poter dire che parliamo di musica, però il titolo è questo: tocca agli Stones, via Brown Sugar è schiavista. Allora, posto che stiamo parlando di uno dei brani più suonati in assoluto nella storia dei Rolling Stones, e che i due attempati signori Keith Richards e Mick Jagger si sono già chiesti come non se ne siano accorti nei 50 anni precedenti, perché questa canzone è stata scritta all'inizio degli anni 70. Fatto sì è che hanno deciso in questo tour di eliminarla, ci provano.
Sì, ma hai ragione tu, non ha nulla a che vedere con la musica, ma è in questo caso è un doppio salto mortale carpiato di ipocrisia. Perché? Perché certo il testo è la nave degli schiavi, perché la schiava nera che veniva frustata di notte, invece quella. Peccato che se tutto questo si intitola Brown Sugar e si riferisce all'eroina, perché il brown sugar era una qualità di eroina. Il bello è che oggi leggevo un po' di pezzi sui giornali, tendevano a dire sì, perché la questione della schiavitù secondo taluni sembrerebbe essere una citazione dell'eroina. No, secondo taluni, ragazzi, si chiama brown sugar, tutto il mercato si chiama brown sugar, che era eroina. Però oggi, se uno, siccome c'era questa cosa della nave di schiavisti eccetera, gli schiavisti non si può più dire. La questione dell'eroina è minore ed è qui un doppio salto mortale carpiato di ipocrisia, perché dopo averla sentita, ho letto su un giornale un milione, non mi ricordo quante volte è stata eseguita da loro, e se ne sono accorti adesso. Questa roba ha da finì, che ripetiamo nei giorni attorno al Columbus Day, cioè non è che diciamo, ci si può svegliare con questi moralismi da strapazzo. Immagino che vada bene il Tambourine Man di Bob Dylan, era uno spacciatore, solo perché non era uno schiavo negro, va bene, diciamo scemenze, va.
Decisamente. Allora abbiamo ancora un minutino da passare insieme e ti porto proprio in chiusura sul giornale Davide, dove si parla della canonizzazione di del pontefice Papa Luciani, che guarì una bambina argentina. Il Papa dei 33 giorni sarà beato. Parliamo di Giovanni Paolo I.
Giovanni Paolo I sarà beato. Le questioni di fede sono insondabili. E infatti si chiamano mistero della fede. Si tratta di una guarigione che è avvenuta 33 anni dopo la morte di Luciani. Era una bambina che stava molto male e che i medici non disperavano, e il parroco, facendo il suo mestiere argentino, ha detto: no, preghiamo tutta la notte, chiediamo l'intercessione di Giovanni Paolo I per la salvezza di questa bambina. La bambina, grazie al cielo, in tutti i sensi proprio letterali, si è salvata, sta bene, è una ragazza, sta bene, e questa è preso a dimostrazione di un miracolo fatto da Giovanni Paolo I. Il bello, l'interessante, l'affascinante della fede è proprio questo, il miracolo, crederci.
Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. Allora, grazie Davide Giacalone, ma ti ritroviamo tra un paio di minuti proprio netti per l'intervista a Carlo Calenda, fra pochissimo.
Ah, fra poco.
Ci ha raggiunto il leader di Azione, Carlo Calenda. Buongiorno e bentornato su RTL 102.5.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, cominciamo subito dalla strettissima attualità. Partiamo da questa giornata di domani, che insomma è una giornata un po' particolare. Entra in vigore ufficialmente l'utilizzo del Green Pass nelle aziende. Abbiamo già visto molte situazioni complicate, a partire da quella di sabato a Roma a maggior ragione. Quindi a questo punto mi piacerebbe capire da lei se questa soluzione di obbligare al Green Pass per entrare in azienda è stata una soluzione buona presa da questo governo, oppure se le scelte potevano essere diverse. Per esempio, ce l'hanno chiesto in molti questa mattina, molti ascoltatori, perché non obbligare direttamente al vaccino?
Perché l'obbligare al vaccino ha un impatto molto più forte, no? Perché stai obbligando a una cura in qualche misura, che ha a che fare anche col tuo corpo. Dopodiché ci si arriva magari, ma il punto è che credo il governo lo voglia fare per gradi. Attenzione, bisogna essere molto onesti, questa è una scelta che è stata fatta praticamente solo dal governo italiano, a parte forse la Grecia, quindi è una scelta molto radicale, credo con necessaria per contenere la pandemia, ma una scelta molto radicale.
Davide, a te.
Naturalmente, certo, una scelta molto radicale, ma è una scelta che in qualche modo mette al riparo la condizione in cui si trova di ricrescita l'Italia in questo momento. Ci sono le cifre, onorevole Calenda, che sono interessanti. Ieri sera l'85.03% degli italiani sopra i 12 anni, naturalmente, stiamo parlando, aveva ricevuto almeno una dose, più dell'80% ha già superato le due dosi. Allora, noi parliamo ossessivamente degli altri. Negli altri c'è quello che non è stato raggiunto perché ci sono posti dove magari l'anziano non è ancora stato raggiunto perché è isolato, ci sono quelli che non lo possono fare, ci sono anche quelli, naturalmente, ci sono quelli guariti, e poi c'è un gruppo di persone che non lo vogliono fare. Ma perché noi dobbiamo tutti quanti occuparci ossessivamente di quelli che non lo vogliono fare, in qualche modo trascurando questa stragrande maggioranza degli italiani che con i piedi per terra fa quello che è ragionevole fare?
È d'accordo, Calenda?
Sì, io l'ho detto tante volte, dare per esempio i tamponi gratis a chi non si vuole vaccinare, perché poi ci sono quelli che non si possono, a cui vanno dati ovviamente gratis,
certo.
Vuol dire penalizzare chi il vaccino l'ha fatto. Ed è inaccettabile, perché nessuno si è fatto allegramente il vaccino, cioè tutti hanno avuto, non è che nessuno gli fa piacere essere inoculato, come dicono i Novax, però comunque uno lo fa per senso di responsabilità, di protezione personale, perché fa prevalere la valutazione della scienza. Dunque io sono perfettamente d'accordo, dico solo un fatto, che attenzione, che una minoranza che diventa una minoranza di 4 milioni di persone è una minoranza che, se lo scontro si aumenta ulteriormente, può diventare una questione molto pericolosa, quindi va gestita con fermezza. Io sono molto contrario a dare alle deroghe per i portuali di Trieste, tutto questo è una follia, l'ho detto, però gestiamola con grande attenzione, perché può diventare una questione di ordine pubblico facilmente, perché dietro chi legittimamente ha un pensiero, se vogliamo anche antiscientifico, ma completamente, diciamo, ripudia la violenza, dietro ci sono frange di estremismi di tutti i colori, di tutti i livelli, di tutti gli orientamenti.
Può diventare una questione di ordine pubblico, l'abbiamo visto bene nella capitale, l'abbiamo visto bene a Roma sabato scorso. A proposito di questo, allora intanto le chiedo, la risposta viene da sé, che effetto le ha fatto vedere in quella città, nella sua città, quella peraltro in cui molti l'hanno votata, e a questo arriveremo, quelle immagini, le immagini dei Novax e dei No Green Pass. Che ne pensa della manifestazione antifascista organizzata a poche ore dai ballottaggi, alla vigilia praticamente, questo sabato?
Allora, io sono andato al presidio della CGIL perché lì c'è un atto che ha un valore storico, nel senso che le sedi sindacali sono state devastate nel biennio rosso, poi il fascismo le ha proprio, diciamo, chiuse. E dunque una cosa molto grave. E io non sono uno che vede fascisti ovunque, né penso che il problema dell'Italia oggi sia il fascismo. Quindi questo lo ripeto spesso attirandomi le critiche da sinistra, ma quell'atto va condannato in tutti i modi, e parteciperò alla manifestazione perché penso che dovrebbe essere una manifestazione di tutti, e il timing, diciamo, la data della manifestazione deriva da quando è successo l'atto, no? Quindi io non lo so, penso che, capisco la delicatezza, però penso che lì ci dovrebbe essere soprattutto la destra.
Sì, per manifestare in questo senso. Si diceva di questi scioglimenti, no? Di questo partito, di Forza Nuova, ma anche delle varie formazioni, insomma, che schiacciano troppo l'occhio al fascismo. Qualcuno dice non vale nemmeno la pena di scioglierli perché tanto nessuno li vota. Cosa pensa Calenda?
Ma vale la pena di scioglierli se diventano formazione che commettono anche atti di natura eversiva, come quello che è accaduto sabato, no? Cioè, io credo che la differenza, cioè, il fascismo è un argomento usato spesso in modo sbagliato, come ho detto prima, si dava del fascista a Berlusconi, cioè di fatto la sinistra ha dato del fascista a chiunque non fosse di sinistra, ogni tanto me lo sono preso pure io, e comunque questo è un problema, però allo stesso tempo, ripeto, se si dà vita a atti di natura eversiva, sì, vanno sciolti. Non possono avere delle sedi Forza Nuova dopo aver di fatto guidato l'assalto alla CGIL, è una cosa che non è possibile.
Calenda, guardiamo un po' al futuro del nostro paese, soprattutto un paese che adesso da qualche mese ha una guida importante, che è quella di Mario Draghi. Naturalmente in molti adesso si interrogano sul futuro dell'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri. Lei, insomma, secondo lei che cosa dovrebbe fare Draghi? Dovrebbe restare a Palazzo Chigi? Dovrebbe puntare, come suggeriscono in molti, al Quirinale? Qual è la sua opinione? Se ce l'ha, se è già maturata?
Sì, io ce l'ho. Penso che Draghi dovrebbe rimanere a Palazzo Chigi perché noi abbiamo una sfida che in questo momento non è affatto, insomma, come posso dire, vinta, che è quella di spendere i soldi del PNRR. Starei anche molto attento a come va la dinamica dei tassi di interesse e gli aiuti della BCE, quindi noi non abbiamo vinto la lotteria di Capodanno. Come stanno le cose oggi, noi questi soldi non li spendiamo perché nessuno gestisce niente, quindi abbiamo bisogno di un lungo percorso, non solo di riforme, che è un termine generico e anche un po' vago, ma un lungo percorso di attenzione alla gestione e all'amministrazione, che è l'essenza della politica, perché in politica tu poi devi avere una tua visione della vita, della società, della libertà, ma poi devi riuscire quella visione a farla accadere, e farla accadere vuol dire avere capacità gestionali e amministrative. La politica italiana non ce le ha, e per cui è diventato un vuoto scontro di rumore.
Davide Giacalone, c'è qualche spunto che ti piacerebbe approfondire?
Sì, no, non vorrei portare male all'onorevole Calenda, insomma, anche perché devo cercarmi qualche elemento di dissenso, perché se no diventa. Però lui si è autodefinito seguace, continuatore in qualche modo del pensiero di Carlo Rosselli, liberal socialismo. Non voglio portargli male, nel senso che sono correnti purtroppo di grande minoranza nella nostra cultura nazionale. Però il tema politico che gli pongo è questo. Al netto del fatto che con ogni probabilità questo Parlamento non sarà in grado di metterci mano, ma una forza come quella che lei cerca di costruire in Italia, e che a Roma comunque è stato il primo partito, è il più votato, quindi non era tutt'altro che irrilevante, una forza di quel tipo vive meglio nell'ambiente elettorale che ha accompagnato la ricostruzione dell'Italia dal 48 in poi, fino al 94, c'è cioè un ambiente proporzionale in cui ciascuno cerca di avere la propria rappresentanza in Parlamento, proporzionalmente con i voti che prende, o vive meglio in un sistema di tipo maggioritario, cioè in cui non è possibile avere tutti una rappresentanza parlamentare, ma i gruppi di influenza o anche le minoranze contano di più nel condizionare la posizione dei partiti che si sfidano, normalmente uno di destra, uno di sinistra, un conservatore, un progressista.
Guardi, io sono sempre stato, diciamo, di orientamento maggioritario. C'è un dato però, quello che è successo è che nella Seconda Repubblica il maggioritario non ha portato né maggiore governabilità né maggiore indipendenza dai piccoli partiti, perché tu fai delle coalizioni che dove metti dentro tutto il contrario di tutto, le metti nell'alleanza, poi quello che succede è che non governi, no? È la storia della Seconda Repubblica. Quindi io penso che ci vuole un sistema proporzionale con uno sbarramento il più alto possibile. Per quanto riguarda il partito che io guido, Azione, io penso che quello che è successo a Roma è derivante da, diciamo, due fatti. Uno, aver fatto politica molto seriamente, no? Cioè aver lavorato a lungo, presentato un programma che affrontava i temi, e l'altro di averla fatta anche con una grande, però, quindi pragmatica, però anche con una grande carica ideale, cioè l'idea che non devi scegliere per forza il meno peggio, ma, e infatti un sacco di giovani hanno partecipato alla campagna elettorale. Ecco, io credo che questo si può portare in tutta Italia con ottimi risultati, ed è quello che mi accingo a fare adesso.
Quindi la concretezza dei temi e il pragmatismo, insomma, si potrebbe
riassumere così. Sì, però anche l'idealismo dei comportamenti, cioè il fatto di non essere... noi abbiamo, moriamo di tatticismo politico, ed è un gioco che ci appassiona molto tutti quanti, no? Se uno vede le pagine dei giornali, cosa fa Tizio, si allea con Caio, che poi cambia con Semproni. Invece la politica è andarselo a prendere il consenso, non solo parlare di alleanze. E per andartelo a prendere devi andare, come abbiamo fatto a Roma, in giro per tanto tempo, spiegando le tue idee, facendolo non solo in televisione, ma facendolo anche sul territorio.
Nel suo caso, Calenda, non solo a Roma, insomma, è andato in giro un po' in tutto il paese, no?
Sì,
Carlo Calenda, noi la ringraziamo naturalmente, grazie al leader di Azione per essere stato
grazie
in diretta
voi.
Con noi, e salutiamo anche Davide Giacalone, che si è allungato fino alle 8. Grazie, Davide.
Otto lo straordinario. Buona revisione a tutti.
Domani,
l'ha sottolineato, capito, Calenda. Giacalone ha sottolineato lo straordinario.
Ecco,
ci fosse
assolutamente. Messaggio subliminale per il capo.
Esatto,
va bene.
Grazie
ad entrambi,
grazie.
Buona giornata.
Buongiorno. Arrivederci. Andiamo a dare il buongiorno anche a Don Antonio Mazzi, che insomma gli straordinari
ciao,
buongiorno.
Con la luce dentro puoi camminare anche contro le tenebre.
Con la luce dentro puoi camminare anche,
camminare anche contro le tenebre.
Bellissima donna.
Grazie donna.
Ci illumina.
Un abbraccio.
E ce n'è bisogno. Ciao.
Ciao, buona giornata.
Ciao.
Partiamo con questa nostra terza ora con l'assoluta e la stretta attualità. Ci vogliamo occupare proprio delle questioni legate al Green Pass. Si è già collegato con noi, lo ringraziamo per questo, il professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale. Buongiorno, bentornato su RTL 102.5.
Buongiorno, sempre con piacere.
Buongiorno professore. Allora, partiamo con appunto la questione del Green Pass. Stamattina abbiamo sentito anche molti ascoltatori. Si limita la libertà delle persone di accedere ai luoghi di lavoro, in questo caso i non vaccinati. Si può parlare di una vera e propria discriminazione, secondo lei?
Allora, innanzitutto bisogna considerare che è una misura a tempo, perché tutte queste limitazioni sono fino al 31 dicembre, e poi sono limitazioni che sono correlate alla pandemia, cioè noi un anno fa ci stavamo muovendo con le autocertificazioni, che erano dei pezzi di carta che avevano veramente poco valore, invece adesso fra tamponi, vaccini e guarigioni si cerca di limitare il contagio. D'altra parte i dati italiani sono molto migliori degli altri paesi, quindi questo ci deve incoraggiare.
A che punto siamo, professor Celotto, con la battaglia di molti, insomma, che va avanti, insomma, da almeno una settimana, di prolungare la durata del tampone a 72 ore? È qualcosa, insomma, che può avere un futuro, un approdo, oppure no? Le regole restano queste?
Beh, guardi, è un contemperamento da fare fra i diversi interessi. Ovviamente bisogna cercare di limitare il contagio, e quindi cercare di allungare la vigenza del tampone può essere una cosa di buon senso, però devono anche dircelo i tecnici se vale solo 48 ore la non positività o può valere anche di più. Però ovviamente posso capire che è molto fastidioso farsi il tampone un giorno sì e un altro no. Ecco, quindi bisogna trovare un contemperamento.
Allora, le facciamo questa domanda perché proprio dal punto di vista costituzionale molti dei nostri ascoltatori che ci hanno raccontato stamattina il loro punto di vista su Domani sostengono che poteva essere una via quella di obbligare al vaccino, e quindi non al Green Pass ma al vaccino. Costituzionalmente ci stiamo chiedendo tutti da molto tempo se la cosa sarebbe fattibile o sarebbe possibile.
Questa è una domanda difficile. Allora, i vaccini obbligatori sono possibili per Costituzione, lo prevede l'articolo 32 della Costituzione, i trattamenti sanitari obbligatori vanno fatti con legge del Parlamento. Noi già sappiamo che esistono i vaccini obbligatori dei bambini, Qual è il problema per cui forse non siamo ancora pronti a un vaccino obbligatorio anti-Covid? Innanzitutto è difficile individuare la sanzione. Mi spiego, i bambini non vaccinati hanno una sanzione semplice, non vanno a scuola, hanno una multa ai genitori e poi c'è una cosa molto importante, c'è un corso obbligatorio per i genitori per spiegare i vantaggi dei vaccini. Noi stiamo pensando che il vaccino anti-Covid dovrebbe riguardare almeno una decina di milioni di persone che non sono ancora vaccinate. Quindi chi non si vuole vaccinare è nella sua libertà, perché noi siamo uno Stato liberale, quindi c'è una prestazione obbligatoria, posso non farla. C'è il casco obbligatorio in motocicletta, io posso non metterlo. Cioè noi non siamo fisicamente obbligati, ma il problema è questo: se ci fosse l'obbligo di vaccino, quale sarebbe la sanzione? Il carcere è sicuramente un'idea smisurata. Una multa è un'idea inadeguata, perché comunque io pago la multa e non mi vaccino lo stesso. Quindi nella difficoltà di trovare una sanzione per l'obbligo di vaccino, invece rispetto all'obbligo di Green Pass è un po' più semplice, perché innanzitutto chi non ha il Green Pass non entra, quindi non va al cinema, non prende il treno, non va a lavorare, quindi non entra, è facile la sanzione, è immediata. E poi c'è un'altra questione, il Green Pass è meno discriminatorio perché rispetta anche la libertà di chi non vuole vaccinarsi, però a quel punto si fa il tampone. Quindi secondo me è un contemperamento delle diverse esigenze.
Professore, rimanendo sempre sul tema costituzionale, una delle principali critiche che viene portata all'utilizzo del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro è la lesione appunto del diritto, se non ricordo male articolo 4 della nostra carta, il diritto
articolo
per
1.
Tutti i cittadini.
Articolo 1.
Articolo 1. Articolo 1. Articolo 1.
La Repubblica 4. Riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro.
Al lavoro. E poi l'articolo 1, Repubblica fondata sul lavoro, quindi siamo certo, principi fondamentalissimi.
Sì, sì, andavo già successivamente. Comunque, appunto, certo. Lo lede effettivamente questo diritto? C'è una limitazione?
Allora, sicuramente per andare a lavorare ci sono alcune limitazioni. Per esempio, ci sono alcuni lavori, come le forze armate, che hanno dei vaccini già obbligatori. Siamo vaccini speciali e chi non li fa non lavora. Cioè ci sono delle condizioni di accesso. Ora, ripeto, è una condizione eccezionale questa della pandemia, è una limitazione a tempo, è per contenere l'interesse generale alla salute e poi comunque non è che io ti rendo impossibile di lavorare, se non vuoi vaccinarti devi fare il tampone più spesso, è un tentativo di bilanciamento ed è nell'interesse generale, perché poi il problema è quello, cioè l'interesse individuale, io sono libero di fare quello che voglio, però c'è l'interesse generale. L'esempio è sempre quello della radio in spiaggia. Io ho tutto il diritto di sentirmi la radio in spiaggia, ma se ho 100 persone attorno e devo limitare il volume o mettermi le cuffie.
La famosa libertà che finisce dove inizia la tua.
Esatto,
quella degli altri. Esatto, è vero. Professore, grazie mille per averci chiarito molti dubbi e insomma, poi ci parlerà, visto che insomma, lei è una garanzia dal punto di vista no, dei chiarimenti, noi l'abbiamo
eletta
ai tempi del primo DPCM forse, no? in cui insomma, bisognava capire che cosa fare, poi ci dirà insomma, quando lei sente parlare di dittatura sanitaria, insomma, che cosa provocano queste due parole in lei, perché a questo punto bisognerà riflettere anche su questo. Professor Alfonso Celotto, grazie per essere stato con noi.
Volentieri, alla prossima.
Dedichiamo questi prossimi minuti alla chirurgia estetica. In realtà è uno spunto questo, perché vogliamo anche parlare delle tecniche più innovative legate proprio al recupero di infortuni sportivi, per trattare l'artrosi, ma c'è molto altro e ne vogliamo parlare con il professor Carlo Tremolada, che è chirurgo plastico, ma che soprattutto in realtà ha brevettato proprio una di queste tecniche, si chiama Lipogems, che è un po' la nuova frontiera della riparazione dei tessuti e non solo, ma ce lo facciamo spiegare meglio proprio dal professore, che ringraziamo per essere tornato a trovarci. Buongiorno Tremolada.
Buongiorno a tutti, buona giornata a tutti, grazie dell'invito.
Buona giornata. Allora sì, professore, partiamo proprio da questo, Lipogems, questa nuova tecnica che ha brevettato, ci spiega come funziona, di che cosa si tratta?
Allora, si tratta di un trapianto microfratturato di tessuto adiposo, cioè con questa tecnologia si è in grado di lavare e ridurre a pezzettini piccolissimi il tessuto adiposo. Si fa un piccolo prelievo, molto poco invasivo, e si microfrattura il tessuto adiposo, che è ricchissimo di microvasi. Quello che è straordinario è che il trapianto di questo tessuto è in grado di aumentare la densità vascolare del tessuto dove ne inietti, del tessuto che ha bisogno di essere rivitalizzato, e questo aiuta incredibilmente il tessuto ricevente a guarire molto meglio. Io dico che guarisce come se fosse un bambino, perché quello che succede col passare dell'età è proprio la riduzione progressiva della densità vascolare del tessuto. Ecco, quindi perché è applicabile a tantissime patologie.
Certo, ecco perché è utilizzato anche in campo ortopedico. E facendo una chiacchierata con lei a microfoni spenti, ci raccontava che viene utilizzato anche per accelerare il recupero dopo gli infortuni, ad esempio degli sportivi, ma non solo.
Assolutamente, anche in una società americana. Ecco, questa tecnologia non è una novità assoluta, perché c'è da qualche anno ed ha avuto un successo enorme in 23 paesi. Negli Stati Uniti ha preso per esempio la miglior tecnologia nello sport medicine dal 2016, 2017, 2018, sia per il recupero degli infortuni sportivi, ma a mio parere è ancora più interessante per persone che col passare dell'età hanno problemi articolari, per cui per esempio rischiano di dover fare poi una protesi di ginocchio, di anca o di spalla. Ecco, quello che è venuto fuori progressivamente è che questa tecnologia previene, ma non solo previene, fa tornare proprio indietro tutta la degenerazione che si ha con l'età, sia dei tendini, sia dell'articolazione.
Fa addirittura regredire, Tremolada, questo sta dicendo?
Fa assolutamente regredire.
Ah, ecco, ci dice come funziona.
Questa è la cosa, diciamo, più straordinaria.
Ci dice come funziona, cioè sono infiltrazioni, come si fa? Poniamo che io venga da lei e dico: guardi, un ginocchio che fa i capricci. Lei stabilisce che io posso avere questo tipo di sistema, di tecnologia applicato alla mia patologia, e che succede? Che mi fa?
Succede che dopo aver valutato con attenzione se vi è un'indicazione precisa a questa tecnologia, si decide di operarla e si fa un piccolo prelievo in anestesia locale, si processa immediatamente il tessuto adiposo, che viene reinserito con delle iniezioni di solito ecoguidate. Sotto ecografia si va a mettere esattamente dove c'è il problema, un menisco rotto anche o un legamento spaccato, e in questo modo si ha un recupero assolutamente accelerato, o che prima non era nemmeno possibile, dell'anatomia della zona. E questa cosa non è applicabile solo all'ortopedia, ma è applicabile anche alla chirurgia estetica, dove i recuperi sono infinitamente più veloci. Per esempio, anche nel lifting si hanno dei tempi che vengono assolutamente accelerati, cioè si è a posto in meno di una settimana. Sì. E ha applicazioni anche come il piede diabetico, le ulcere, le fistole, ad esempio le fistole perianali nelle particolari malattie tremende come il Crohn, la colite ulcerosa, oppure in patologie autoimmuni che sono per esempio, non so, la sclerodermia. Ecco, quello che è interessante è che quello che agisce sono questa aumentata vascolarizzazione e le celluline che sono sopra i vasi, i microvasi, che si chiamano periciti e che sono i precursori delle cellule staminali mesenchimali. Cioè è superato quasi il discorso di inserire cellule staminali, si inserisce tessuto adiposo microfratturato che permette a queste celluline di funzionare molto molto meglio e in maniera assolutamente naturale, cioè coi meccanismi biologici che normalmente funzionano nella persona sana, che non prende assolutamente niente.
Chiarissimo. Allora, noi la ringraziamo, professor Tremolada, per essere stato con noi questa mattina, averci illustrato appunto questa nuova tecnologia, questa nuova tecnica che aiuterà tante persone. Mi metto in lista se è possibile, guardi, professore.
A prevedere un infortunio, non è bello questo, però.
No, già ce l'ho, tranquillo.
O vai sulla parte della chirurgia.
Per l'infortunio, per il passare dell'età, non è molto previdente.
È previdente, è una forma di previdenza.
Quindi non era sulla chirurgia estetica, Roberto.
No, va bene.
Però sappiamo che funziona molto bene anche su quella.
Il dubbio era legittimo. Grazie al professor Tremolada, prestissimo.
Grazie a voi, arrivederci. Buongiorno.
Ultimo spazio d'approfondimento di nostro più news di questa mattina con Giusy Legrenzi, Enrico Galletti, Roberto Rendina. Lo dedichiamo al caso Alitalia, alla fine di una storia tutta italiana. L'abbiamo sentito nelle news poco fa. Questa sera calerà il sipario sulla vecchia compagnia di bandiera. Andiamo ad approfondire la questione con il professor Vincenzo De Sensi, docente di diritto commerciale alla LUIS ed esperto di crisi d'impresa. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno professore. Allora, che la vita di Alitalia sia sempre stata così un po' tribolata lo si evince da molti fattori. Il primo di questi riguarda sicuramente i conti. Alitalia è sempre stata in perdita, eccezione dal 2002, e insomma si parla di 13 miliardi da parte dello Stato in 47 anni. Come dire, adesso che la salutiamo e diamo il benvenuto a ITA, è questo, no, il dato che mettiamo in copertina, che ricorderemo di Alitalia?
Ma direi che c'è un po' di nostalgia, evidentemente, no? Chi di noi non ha preso un volo all'Italia, per cui siamo un po' dispiaciuti per questo, però dobbiamo vedere con fiducia il futuro e con uno spirito, come dire, positivo. ITA nasce in questo contesto, in un contesto evidentemente di crisi, però in una logica non economica, ma potremmo dire quantomeno così, di visione del paese, proiettata verso il futuro, perché ITA sappiamo che è una società partecipata completamente dallo Stato italiano, quindi dal Ministero dell'Economia, dal MEF, e ha il ruolo di mantenere in Italia, diciamo, una compagnia di bandiera. Questo dovrebbe essere, cioè, questo è l'obiettivo. Si è arrivati a questo punto perché, come sapete, insomma, molti telespettatori sapranno, il prestito, diciamo, ponte che è stato dato dallo Stato italiano ad Alitalia è stato dichiarato illegittimo dalla Commissione europea. Per cui, per evitare che il soggetto acquirente di Alitalia potesse rispondere della restituzione di questi 100 milioni di euro, si è pensato di fare un nuovo vettore che non avesse però una continuità economica con Alitalia. Quindi c'è una continuità di spirito, possiamo dire.
Sì, ma non economica, certo. Parliamo un po' dei lavoratori, che ovviamente sono un po' sul piede di guerra perché hanno annunciato mobilitazioni, probabilmente ne faranno anche nei prossimi giorni. Che cosa stanno chiedendo i lavoratori della ormai ex Alitalia e futuri di ITA, forse?
Chiaramente i lavoratori chiedono il mantenimento dei posti di lavoro. Il vero problema è che quando vi è una situazione di crisi, i primi costi che vengono ristrutturati sono quelli legati al lavoro. Purtroppo è così, anche perché le nuove tecnologie comportano una rimodulazione, una riconsiderazione delle modalità di lavoro, no? Per cui bisogna un po' pensare, diciamo, così come noi pensiamo per esempio alla sostenibilità della crescita, no? E tutti noi parliamo di sostenibilità della crescita, però a volte ci dimentichiamo che anche la crisi deve essere sostenibile. Quindi ormai dobbiamo capire che le crisi saranno sempre più frequenti, per cui dobbiamo creare delle soluzioni tecniche che aiutino a rendere sostenibile una crisi. È chiaro che questa sostenibilità investe in primo luogo il mondo del lavoro, per cui Alitalia non riuscirà a trasferire ad ITA tutti i suoi dipendenti. Sarà una ristrutturazione e probabilmente lo Stato sicuramente interverrà con degli ammortizzatori sociali che eviteranno ovviamente un problema drammatico per i lavoratori di Alitalia.
Allora professore, sicuramente la storia di Alitalia è costellata di errori di gestione, di valutazione, appunto fin dalla sua nascita, se vogliamo. Però le vorrei chiedere, secondo lei, qual è stato il più macroscopico di errore fatto nella gestione, appunto, di Alitalia?
Ma diciamo che gli errori per un vettore, per una compagnia aerea, sono sostanziano nella gestione delle rotte. Beh, evidentemente c'è stato un problema di politica industriale, di politica finanziaria dell'azienda nell'individuare le rotte più redditizie, investire su quelle e abbandonare le rotte meno redditizie. Questo è stato storicamente il grande problema di Alitalia, pur essendo una compagnia d'eccellenza. Ecco, non dimentichiamo che Alitalia è stata una compagnia importantissima anche, diciamo, a livello internazionale, soprattutto per la qualità del servizio e della sicurezza dei voli. Quindi il problema principale probabilmente è consistito nel non aver puntato sulle rotte che potevano garantire una sopravvivenza economica e una continuità aziendale dall'Italia.
Questo è un quadro, mi sembra molto, molto chiaro e ben delineato. Allora, ricordavamo che si conclude oggi la storia di Alitalia. Vogliamo ricordare perché ha questo valore simbolico il numero del volo, la Z1586, che partirà questa sera alle 22.05 da Cagliari e arriverà poco dopo le 23 a Fiumicino, se non sbaglio, è vero?
Assolutamente, chiude su Roma.
E poi domani sarà la volta dell'esordio di Ita. Grazie professore, grazie a Vincenzo De Sensi della LUISS, grazie davvero per essere stato con noi e noi torniamo lunedì. Con questa formazione lunedì mattina a partire dalle 6. Ciao,
ciao
a tutti.
Ciao.